E come ormai di consueto, per le ultime due domeniche, questa è la terza, abbiamo come ospiti Aureliana Di Rollo e Claudia Maremotti che ci parlano di un progetto che loro stanno realizzando a Perth, è Taste of Verdi, ma oggi Verdi lo mettiamo per un attimo da parte perché parliamo di Gounod e del suo Faust. Innanzitutto benvenute al programma.
Ben trovato. Grazie.
Ecco, iniziamo da Aureliana. Aureliana, come mai una serata dedicata al Faust di Gounod?
Allora, per tante ragioni. La prima è che da qualche giorno c'è on stage, come si dice, in scena a His Majesty qui a Perth c'è Faust per l'appunto di Gounod. E siccome l'inaugurazione, la prima serata accadeva proprio a metà del nostro evento, abbiamo pensato di fare un omaggio a quello che offre la scena cittadina e di dedicare una serata a Gounod. E l'altra ragione è perché in effetti Verdi ha un forte legame con la Francia e con Parigi e con il Grand Opéra, di cui Faust in un certo senso rappresenta un esempio diciamo in stile minore, perché non è fastoso come certi Grand Opéra, però ecco. E poi anche lo lega al periodo, perché la fase della maturità di Verdi si sviluppa, diciamo, a partire dagli anni 50, e il Faust è un'opera che viene per la prima volta rappresentata nel 1859, e se ti ricordi la settimana scorsa abbiamo parlato di Verdi e dell'importanza dell'esperienza parigina per Verdi, quindi ci è sembrato un collegamento dovuto un po' alle coincidenze logistiche, ma anche a un aspetto tematico.
Beh, il personaggio del dottor Faust forse è più noto nella letteratura e cultura europea di quanto non lo sia, nell'opera.
Sì e no, allora sicuramente Faust o Faustus, nelle varianti che esistono, è un personaggio che ha attratto la fantasia degli scrittori e dei musicisti tantissimo in Europa. Abbiamo opere che sono ispirate a Faust in Germania, in Francia, in Inghilterra, anche in Portogallo e Spagna. La leggenda da cui tutto questo si ispira è una leggenda che nasce in Germania ed è ambientato alla fine del XV secolo. E però poi questo figuro, questo mago che è così in cerca di sapere, potere, giovinezza e che fa un patto col diavolo per soddisfare la sua sete, ispira tantissimi artisti. In campo letterario probabilmente gli esempi nobili sono il Faust di Goethe e il Dr. Faustus di Marlowe, rispettivamente del 1808 e 1590 qualcosa, nel senso che non sappiamo. E però anche in musica c'è un sacco di roba, anche in Italia Arrigo Boito ha scritto un Mefistofele più o meno poco dopo del Faust di Gounod, Ferruccio Busoni ha scritto una cosa su questo, e abbiamo un sacco di sinfonie scritte da Mahler, da Schumann, Wagner, insomma Faust è una figura che ha ispirato tantissimi artisti europei.
Ecco, che cosa ci puoi dire del libretto dell'opera di Gounod e come si può ascoltare quest'opera che è abbastanza complessa?
Sì, è un'opera complessa, la trama è abbastanza complicata, ma io direi che ci sono due o tre pezzi che vanno assolutamente ascoltati. Il primo è forse una delle arie più belle per soprano, è l'aria dei gioielli, è l'aria in cui Margherita, che è il personaggio femminile del Faust, è la fanciulla che viene offerta, letteralmente offerta da Mefistofele a Faust, come premio e come lusinga affinché Faust ceda la sua anima in cambio al diavolo. E questa fanciulla viene sedotta con un cofanetto di gioielli. E l'aria che canta quando lei trova questi gioielli, li indossa, si guarda nello specchio, si trova graziosa e pensa di sembrare una regina, è una delle aree più belle. Ecco, io se gli ascoltatori sono in cerca di un consiglio, suggerisco assolutamente di ascoltare quest'aria. Possibilmente, se posso permettermi, suggerirei la versione incisa da Angela Gheorghiu e ovviamente quella intramontabile di Maria Callas.
Sì, certamente. Ecco, come facciamo sempre, dobbiamo passare poi dall'opera alla cucina e alla serata che avete organizzato per gli ospiti che hanno preso parte al vostro evento. Qui chiediamo a Claudia, ecco, che tipo di cena si può servire ad una serata dedicata al dottor Faust?
Abbiamo dovuto mettere da parte per un attimo il parmigiano reggiano e il prosciutto di Parma,
Peccato.
con mio grande dispiacere,
nostro
grande dispiacere, ma abbiamo deciso di offrire una cena un po' diversa, che è stata una black and white dinner, ma non intesa come venire vestiti black and white, ma la cena era tutta basata su ingredienti bianchi e neri. Questo per sottolineare un po' la contrapposizione tra il bene e il male, tra gli angeli e i demoni, tra i buoni e i cattivi, e quindi abbiamo escogitato questa formula sulla cena in bianco e nero.
E quali piatti avete servito in bianco e nero?
Abbiamo fatto prima della lezione di Aureliano un piccolo aperitivo di benvenuto, dove abbiamo offerto degli stuzzichini a base di acciughe, mozzarella, abbiamo offerto dei salatini e una cosa un po' simpatica per grandi e piccini, che erano i nostri pinguini vestiti con il frac che volevano partecipare anche loro alla nostra serata musicale. E dopo la lezione di Aureliano abbiamo servito una cena basata su un antipasto, un primo e un dolce. L'antipasto era costituito da una crema di porri con le cozze e il risotto era un risotto un po' diverso, molto diverso da quello che portava in tavola il maestro Giuseppe Verdi. Era un risotto venere, un riso venere, che è un riso nero, dal chicco nero, mantecato con il gorgonzola e le noci.
Quindi ecco che troviamo appunto nella zuppa e le cozze il bianco e nero e poi nel riso nero con gli altri ingredienti, questi due colori, questo abbinamento.
Esatto.
E Aureliana, certamente la figura del Faust è una figura anche contemporanea, perché esseri disposti a vendere la loro anima al diavolo per vivere una vita felice in terra esistono ancora.
Sì, indubbiamente. Infatti è un po' questo, direi, il motivo per cui tanti artisti si sono ispirati alla figura di Faust, perché Faust in realtà si trova davanti al dilemma di che prezzo sei disposto a pagare per ottenere quello che desideri. E questa è una domanda che tutti gli uomini di tutte le epoche si sono fatti, si sono posti, cioè da Ulisse, insomma, di Omero, a Dante, all'Ulisse dantesco, e anche oggi, insomma, ha a che fare con l'etica, con il concetto di bene, con il concetto di male, ma anche con qualcosa che è intrinseco nella natura umana, che è la sete di sapere, la scoperta, la curiosità. In fondo non dimentichiamo che Faust è soprattutto uno scienziato, cioè nonostante ci siano tante variabili, tante variazioni, però l'elemento costante, cioè addirittura ci sono delle versioni che lo mandano all'inferno e altre che invece lo salvano, lo mandano in paradiso, che insomma no, è una differenza significativa, però quello l'elemento costante è che è un sapiente. E questa figura di uomo che si interroga e cerca di trascendere i limiti, di superare i limiti della sua condizione umana, sfidando le leggi del cielo e della terra, insomma, è una figura che trascende i limiti della cultura cattolica o luterana in cui è nato e diventa una figura veramente universale. Come dici tu, a volte può diventare il simbolo di chi svende la propria etica in cambio di vantaggi materiali, altre volte è una figura un po' più nobile di qualcuno che crede molto di più nella propria dimensione umana che non in quella soprannaturale.
Aureliana e Claudia, grazie. Ci risentiamo la settimana prossima per tornare a parlare di Giuseppe Verdi e dei suoi piatti. Per il momento, grazie a tutte e due.
Grazie a voi e buona domenica.
A presto.